Buon pomeriggio a tutti, iniziamo la seduta di questo Consiglio Comunale. Giustifico i consiglieri Luca Angeli, Bagatti e Silvestri. Nomino come scrutatore i consiglieri Lini, Flagello e Marotta. Iniziamo con la fase delle comunicazioni. Chiederei al Consiglio Comunale, silenzio per favore, chiederei al Consiglio Comunale un minuto di silenzio per la morte dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, undicesimo Presidente in carica dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015. Do la parola al segretario comunale per alcune comunicazioni.
Sì, mi corre l'obbligo di comunicare che la Giunta, in data di ieri, con delibera numero 527, ha deliberato un prelevamento dal fondo di riserva ordinario pari a 18.000 euro in relazione ad un quinto d'obbligo relativo al contratto di gestione integrata dei servizi museali, culturali e turistici del comune di Foligno. Grazie Presidente.
Grazie Segretario, do la parola alla consigliera Flagello.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, inizio con i ringraziamenti ai volontari e alle associazioni della Consulta della Protezione Civile per l'ennesimo apporto che hanno dato durante la giostra della Quintana di pochi giorni fa, di settembre. Quindi ecco, li ringrazio e penso che li ringrazio a nome di tutti il Consiglio. E, approfitto anche per dire che, facendo seguito alle giornate precedenti formative relative ai compiti e responsabilità degli amministratori in ambito di protezione civile, ci sarà un ulteriore incontro entro ottobre, ancora la data non è ben definita, sempre, la faremo sempre in modalità online appunto sarà proprio il piano comunale che riguarderà come argomento proprio il piano comunale di protezione civile multirischio. E la giornata vedrà la partecipazione in qualità dei relatori sempre i tecnici dell'ANCI Umbria ProCiv. Poi volevo fare un'altra comunicazione, sempre inerente un po' agli incarichi che mi sono stati assegnati. Comunque il gruppo consigliare Forza Italia è felice, si rallegra per il grande risultato che è ottenuto dal sindaco Stefano Zuccarini e da tutta la giunta, che con costante e straordinario lavoro sono riusciti a portare l'elisoccorso regionale a Foligno. Questa amministrazione quindi realizza un altro dei punti principali del programma elettorale con il piano con il pieno quindi supporto della Regione dell'Umbria, con la quale si è sempre avuto e si è sempre agito in totale sinergia per raggiungere questo straordinario obiettivo. L'aeroporto di Foligno sarà quindi la base operativa per l'elisoccorso dell'Umbria che entrerà in funzione nei primi mesi del 2024. E da quel momento la nostra regione si sgancerà definitivamente dalla regione Marche, con cui attualmente condivide il servizio, per diventare completamente autonoma, consentendo anche di superare tutte quelle difficoltà logistiche che hanno riguardato questo periodo di collaborazione e che riguardano soprattutto la morfologia dei nostri Appennini, quindi riguarda la criticità meteorologica e orografica che possono andare ad ostacolare le operazioni di soccorso. Tutto questo con personale medico di emergenza urgenza che sarà tutto umbro, quindi con la sede qui all'aeroporto e di cui sono già iniziate le selezioni. Ed in sinergia, tutto questo avverrà naturalmente in sinergia con il Centro Regionale di Protezione Civile. Nella relazione tecnica viene evidenziato quindi come l'aeroporto di Foligno sia quello logisticamente più idoneo e, a tale progetto, quindi consentendo pertanto interventi in tempi brevissimi anche nelle zone più lontane ed impervie del resto della regione. Quindi questo sicuramente è un passo fondamentale per il miglioramento della sanità umbra. Noi come gruppo Forza Italia naturalmente ci sentiamo di dire che questo...
Sta per terminare il tempo.
Sì, solo grazie al quotidiano impegno del sindaco e della giunta, della governatrice Tesei e dell'assessore Coletto, del direttore D'Angelo, dell'ENAC, l'Umbria e Foligno hanno potuto raggiungere questo importante quanto storico traguardo, quindi veramente grazie sindaco. L'entusiasmo e la gratitudine da parte del nostro gruppo consigliare è perché oltre a questo che abbiamo fatto, ecco, naturalmente ringraziamo per tutto l'apporto e il lavoro che è stato fatto, vogliamo anche dire che era un obiettivo che da tempo Forza Italia si era prefissata ed aveva posto all'attenzione delle precedenti amministrazioni. A tale proposito ci teniamo a citare due interrogazioni che erano state presentate dall'allora consigliere comunale di Forza Italia Francesco Maria Mancia, risalenti al 2006 e al 2013 e alle sue successive sollecitazioni che sono comunque rimaste inevase per tanti motivi, non perché...
Quindi, a concludere.
Sì, grazie Presidente, vogliamo soltanto l'occasione per ringraziare l'ex consigliere Mancia per tutto l'impegno costante e il supporto. Grazie Presidente.
Do la parola al consigliere De Felicis.
Grazie Presidente. Volevo dire questo, nel silenzio del mondo, nel silenzio generale, attualmente nei giorni scorsi, l'Azerbaigian ha pensato di invadere il Nagorno-Karabakh. Dopo aver tenuto al gelo, senza medicinali, riducendoli alla fame, 120.000 armeni, bloccando i corridoi umanitari, questo per tutto lo scorso anno, hanno approfittato della crisi internazionale dovuta alla guerra con l'Ucraina, tra Ucraina e Russia, per invadere per l'appunto il Nagorno-Karabakh. Quindi 120.000 armeni rischiano di essere uccisi o cacciati dalle loro terre ancestrali. Questo nel silenzio più incredibile da parte di tutti, istituzioni internazionali, ma semplicemente singoli cittadini che di solito pubblicano di tutto sui social, ma evidentemente questo è passato sotto traccia. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione di questo genere. Già negli anni scorsi avevano conquistato in parte il Nagorno-Karabakh gli azeri, ma questo tentativo di invasione era stato scongiurato dalla mediazione russa. In questo caso hanno approfittato della situazione internazionale per tentare appunto di completare l'opera. Lavrov, ministro degli esteri russo, ha detto che immediatamente la Russia tenterà una mediazione per scongiurare il peggio, ma il tutto rientra in un piano ben preciso, geopolitico, strategico, che punta questo con la collaborazione tra Turchia, la Turchia di Erdogan e l'Azerbaigian a cancellare la presenza armena dal Nagorno-Karabakh e probabilmente in futuro la presenza armena del tutto da quelle regioni caucasiche. che sono appunto le terre ancestrali e anche attuali degli armeni. L'Armenia è lì, chiaramente. Il Nagorno, diciamo che è una specie di exclave o di enclave, se vogliamo, azera, è in una situazione diversa. Comunque fa parte delle terre ancestrali degli armeni. Questa è la situazione. 120.000 armeni rischiano di essere cacciati o uccisi. E nessuno a livello internazionale si sta impegnando per questo. Non è stata denunciata abbastanza la cosa. Ogni tanto si può leggere qualche articoletto oppure qualcosa sui social, ma poco e niente. Quindi silenzio totale su questo rischio di eccidio e di pulizia etnica. Concludo dicendo che forse l'intera Europa dovrebbe anche domandarsi un'altra cosa. Adesso stiamo evitando di prendere il gas dai russi perché hanno fatto quel che hanno fatto, non capisco perché ci sia una rincorsa a prendere il gas dagli azeri, anche lì ci sarebbe molto da discutere. Grazie Presidente.
Do la parola al consigliere Polli.
Sì, grazie Presidente. Prendo la parola per affiancarmi a quanto comunicato dalla consigliera Frogello. La settimana scorsa abbiamo visto questa conferenza stampa in cui si è deciso e si è comunicato che Foligno sarà il nuovo centro per il posizionamento dell'elisoccorso. Questo sicuramente è una notizia che rende tutti orgogliosi, rende orgoglioso me come Lega, ma anche tutta la Giunta e l'amministrazione, perché si è avuto un lungo lavoro di coordinamento con quelli che sono gli organi regionali e la Presidente De Sei, per fare in modo che la città scelta per questo servizio fosse appunto Foligno. Nel tempo ci sono state nella discussione ci sono state diverse città che si erano proposte per questo. Ovviamente è una risorsa fondamentale sia in termini appunto di soccorso, ma anche in termini aumento di interesse per quello che è lo stesso aeroporto. Foligno è una città centrale dell'Umbria e questa centralità viene rimarcata appunto da questa scelta e soprattutto viene data una centralità a livello regionale a quello che è il nostro aeroporto. Quindi nella nostra campagna elettorale si è ribattuto più volte in questo punto e che questo siamo felici che sia siamo giunti a un risultato positivo. Ripeto, un ringraziamento importante va al sindaco e alla nostra giunta che si sono spesi e alla Presidente De Sei che ha optato per questa scelta che è assolutamente premiante per la nostra città, ma a mio giudizio è premiante per tutta l'Umbria, che può finalmente usufruire di un servizio migliore e localizzato in maniera seria e effettivamente geograficamente ben posizionato in tutta l'Umbria. Grazie.
Do la parola a consigliera Barbetti.
Grazie Presidente. Io avrei auspicato che come vi siete spesi per questa iniziativa vi foste spesi per altre iniziative anche molto più capillari, ma così non è stato, ma passiamo oltre. Io invece volevo risottolineare il mancato patrocinio e utilizzo di una misera stanza per l'ANPI fatta soprattutto anche di persone anziane. Benché abbia fatto una infinita quantità di telefonate, ovviamente non si è avuto nemmeno il coraggio di dire semplicemente no, perché è no. Al di là a motivi tecnici o motivi di approfondimento, la delibera che era stata proposta alla Giunta l'11 di settembre è stata rimandata indietro senza nessuna motivazione. Quindi l'associazione ANPI, che doveva fare questo evento a Colfiorito nell'ottantesimo anniversario della fuga dei prigionieri, eccetera, per fortuna che le persone per bene ci sono comunque e il sacerdote di Colfiorito ha ritenuto opportuno mettere a disposizione la sala parrocchiale, quindi la conferenza si è svolta lì. Quello che io non riesco ancora a capire, per una maggioranza che parla sempre di regole e di legalità, perché queste regole si osservino alcune volte e altre no. Io ho fatto varie volte la richiesta di accesso agli atti, una addirittura nel passato per quanto riguarda la variante sud, il dirigente Castellani è qui, quando erano passati circa 25 giorni mi ha detto che se n'era semplicemente dimenticato, e finalmente, quindi dopo un mese, ho avuto quello che chiedevo. Attualmente ho fatto due richieste di accesso agli atti, lunedì scorso. Nel regolamento che ho riletto e sottolineato c'è scritto entro i 3 giorni successivi alla data della richiesta devono essere forniti i materiali. Ora questa richiesta è stata fatta lunedì, i 3 giorni scadevano ieri. Allora io non so se devo ricorrere al prefetto per avere quello che è scritto nel regolamento. Un'altra sottolineatura, i patrocini si concedono a tutti e ne sono stati concessi anche alcuni dove i protagonisti si sono rallegrati notevolmente dicendo ringraziamo il comune di Foligno perché è l'unico comune dell'Umbria che ci concede il patrocinio. La delibera per questo evento a cui mi riferisco risulta fatta il 14 settembre, risulta così, è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 27 di settembre, quando l'evento si era già svolto. E il 27 settembre sono state pubblicate altre delibere di giunta, alcune stranamente fatte il 14 settembre ed altre fatte il 25 settembre come era lecito. Avrei bisogno forse di qualche illuminazione, che sia però veritiera, perché se ci dobbiamo ancora prendere in giro preferisco il silenzio, perché un silenzio è comunque più onorevole di cose buttate là senza nessuna motivazione, perché quando mi si dice no, motivazioni tecniche, le motivazioni tecniche hanno un nome, hanno una procedura, manca una firma, manca un destinatario, no, non è stato detto niente. La delibera del patrocinio è stata rimandata indietro l'11 di settembre senza nessuna motivazione. Si è arrivati al giorno prima, io ho parlato anche con il segretario generale, il quale ovviamente non mi ha saputo dire perché, sempre accampando motivazioni tecniche, tutti i patrocini sono stati concessi meno l'Ampi, e quindi e questo è quanto. Sto ancora aspettando la copia degli atti che ho richiesto, che sono già scaduti i tempi perché scadevano ieri. Grazie.
Allora, se ci sono altre richieste di intervento, fase comunicazione, poi c'è anche l'intervento del sindaco, ma come avviene di solito lo lasciamo in fondo. Consigliere Fantauzzi, prego.
Grazie Presidente, ma volevo evidenziare, visto che ho ascoltato poco fa diciamo di questa cosa del risoccorso, che alla quale anch'io mi associo in termini positivi, è passato poi è successo qualche tre settimane fa, è passato sotto il silenzio generale di questo territorio il fatto che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ha definanziato i 326 milioni che erano stati assegnati per il raddoppio della Orte Falconara, che è una roba che io ancora andavo in pantaloncini corti da quando se ne parlava. Sembrava questa volta, almeno abbiamo avuto l'illusione, che questa volta col PNRR magari poteva essere la volta buona, al di là delle problematiche che ci sono nel tratto Spoleto-Terni, perché è una situazione abbastanza problematica, eccetera, eccetera, al di là del fatto che c'è tutta questa, tutto questo dibattito, tutto questo confronto per il fatto che l'Umbria si trova un po', quindi a maggior ragione Foligno, si trova un po' tagliata fuori da quelle che sono le direttrici dell'alta velocità, e poi veniamo a sapere che a fine agosto il ministro taglia il finanziamento di 326 milioni, e io mi sarei aspettato quantomeno che per esempio questo comune almeno abbia, come dire, evidenziato la propria insoddisfazione, abbia evidenziato la propria protesta, perché tra l'altro, e non credo di ricordarmi male, la questione Foligno città ferroviaria era una delle questioni centrali della ultima campagna elettorale, quella del 2019. Io lo ricordo come diretto protagonista di quei confronti si parlava praticamente di ex giocherificio, città ferroviaria e rifiuti, diciamo. E queste tre cose mi pare che abbiamo fatto un po' come il gambero, no? Siamo tornati piuttosto indietro, magari, anzi ne sono sicuro, certamente saranno oggetto queste tre problematiche, queste tre tematiche anche della prossima e ormai imminente, diciamo, campagna elettorale del 2024, perché stanno ancora lì, tutte giacciono, tutte irrisolte, anzi il raddoppio della Volta di Falconara ahimè credo che si sia risolto in maniera negativa, nel senso che non si farà. Magari a questi tre punti aggiungeremo anche qualche problematica sul mondo della sanità. Però ecco, io rimango abbastanza come dire, perplesso quando una città come la nostra come dire, non si, almeno non perde il diritto di indignarsi se viene penalizzata, visto che tra l'altro l'attuale ministro dei trasporti è per i collegamenti veloci, per esempio quello del ponte fra Messina e Reggio, eppure va a tagliare una che è una delle assi principali, perché oltretutto, essendo un collegamento est-ovest, ha tagliato anche quelli che riguardavano la Roma Pescara, quindi, come dire, ha deciso che praticamente devono correre tutti verso il ponte dello stretto per come dire, per dare senso e conforto a questa sua scelta strategica.
Do la parola al consigliere Cammarota.
Grazie Presidente. Ma mi associo ai colleghi in modo positivo all'obiettivo raggiunto per l'Eli Soccorso, lo chiamo un po' una tantum, nel senso che come spesso ho detto e rimarcato, credo che questa amministrazione, l'amministrazione Zuccarini, sarà ricordata per aver fatto perdere a questa città e a questo territorio una centralità che si era guadagnata nei 20 anni prima, a partire, diciamo, dal post terremoto con la presidente Maria Rita Lorenzetti. Questa centralità si è persa, come diceva chi appena mi ha preceduto, sulle tematiche poi che vi stavano a cuore, perché se è vero quello che diceva il consigliere Fantauzzi sul discorso del raddoppio Orte-Falconara, quindi l'unica opera importante che poteva attraversare questo territorio, diciamo, con il PNRR, che era comunque un'opera strategica a livello nazionale, non è che ha fatto nulla questa giunta per averla, se l'è trovata e poi si è svegliato una mattina e non c'era più, tra l'altro dal proprio governo. Così anche per il discorso sanità, insomma, la centralità che c'era, la nostra ASL e il nostro ospedale, con l'efficienza che aveva negli anni scorsi, si è in maniera, diciamo, veloce persa nel corso di 2 o 3 anni, sindaco, ma io penso che lei, non so se ci parla con i cittadini, forse li evita, ma se ci parla con i cittadini, sa che chiunque in famiglia più o meno direttamente ha un problema nell'ospedale della nostra città. Questo è un dato di fatto, sindaco. Poi se vuole mettere la testa sotto la sabbia, la metta, però, come dire, ha una certa responsabilità. Non ultimo il discorso dei rifiuti. Ora, io non voglio commentare la sentenza della Corte dei Conti, la condanna, dove si dice che non era applicabile nessuno spoil system e la revoca dei componenti del Consiglio d'amministrazione della Valle Umbra Servizi Bus, avvenuta nel 2019, è stata illegittima, creando un danno erariale. Ora, io ho fatto qualche esame di diritto, non sono laureato in giurisprudenza, ma il commento che ho sempre dato e che anche oggi do a questa tematica è esclusivamente politico, Da subito avevamo detto che quello spoil system era sbagliato politicamente. I risultati, penso che anche qui, se parla con i cittadini della sua città, è di fronte agli occhi di tutti, la conduzione di un'azienda da un nuovo CDA, come dire, fallimentare. Quindi oltre il danno erariale, tra parentesi,
per favore, la beffa. Per terminare il tempo.
La beffa. Questo lo dice la Corte dei Conti, Sindaco, si poteva difendere meglio forse, però questo lo dice la Corte dei Conti, oltre all'opposizione di questa città, che glielo dice direttamente dall'autunno del 2019, che c'era il rischio del danno erariale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma voi siete andati dritti, sparati, e poi avete incontrato un muro e vi ci siete assolutamente scontrati.
Silenzio, oggi, per favore, Sindaco, facciamo terminare, Sindaco, poi c'è
parla
la possibilità di intervenire.
Parla dopo di me, ok? Parla dopo di me.
No, silenzio, non so, per favore,
parla
se è possibile
dopo di
intervenire
me.
Per
con
tutti.
Con estrema educazione, parla dopo di me. Quindi ecco che ritorno al discorso centrale, appunto, della assenza, della centralità della città di Foligno all'interno di un panorama regionale, ma ormai, come dire, nel mondo di oggi dobbiamo parlare anche di un panorama nazionale e internazionale. Quindi felice dell'obiettivo raggiunto, ma come dire, è proprio una tantum in 5 anni di amministrazione. Concludo, Presidente, mi associo a quello che diceva la collega Barbetti, aggiungendo però una cosa, parlando anche con l'associazione dell'ANPI, che non aveva avuto nessun problema negli anni scorsi con il patrocinio di questa amministrazione, perché seguito direttamente dall'assessorato alla memoria, che a quanto pare quest'anno non è stato così. Credo che sia stato invece dagli uffici tecnici della cultura, magari il sindaco adesso ci darà delle spiegazioni su questo, perché ha preso la parola subito dopo la consigliera, quindi credo che qualche spiegazione la debba a noi e soprattutto a una associazione che la si può pensare come mi pare, ma insomma su questo tema credo che siamo tutti d'accordo, e quello che fa l'ANPI insieme a tante associazioni di settore, tra virgolette, sul tema della memoria, credo che è patrimonio comune di tutti. Grazie.
Do la parola al consigliere Sigismondi.
Grazie, Presidente. Ma è evidente come la notizia che questa regione si sia dotata di un servizio di elisoccorso e che questo trovi collocazione nella nostra città sia per Foligno un elemento importante. Però i pazienti non basta trasportarli in maniera celere, ma è bene che venga loro assicurata le cure più opportune e l'assistenza che meritano. Quindi questo sicuramente è un obiettivo che questa città ha colto, ma non è il traguardo, è una fase del percorso che deve portare alla piena ripresa della centralità nella sanità umbra di questo territorio. Io francamente assisto basito ai dibattiti nel Comune di Spoleto, perché penso che si sia superato ogni soglia del buonsenso, perché il terzo polo non è un vezzo, come abbiamo detto più volte anche all'interno di queste mura, è un tassello fondamentale del futuro del sistema sanitario regionale e in particolare di quelli che sono i territori che compongono la Valle Ombra. Quindi ben venga che questa città ha il servizio dell'elisoccorso, sia la sede, ben venga che la regione dell'Umbria abbia un servizio suo che non sia convenzionato con la regione Marche, eccetera, però la politica tutta, io più volte l'ho detto in questo consesso, deve adoperarsi affinché uno non ci sia uno scontro tra territori, nonostante magari qualche provocazione su questa questione del terzo polo. Il terzo polo deve essere funzionalizzato, deve essere, non può rimanere solo sulla carta, ma deve tra l'altro tramutarsi in atti che non afferiscono unicamente le infrastrutture immobiliari o le apparecchiature, ma il personale, perché poi è quello che fa la differenza per quanto attiene l'approccio alle cure nei confronti dei pazienti. E quindi, tralasciando tutto quello che è accaduto, abbiamo avuto anche modo di confrontarci in un consiglio comunale dedicato, però penso che su questo si debba continuare a lavorare, perché a mio giudizio il contesto è estremamente difficile per quello che è il futuro del terzo polo, perché il terzo polo non è che uno lo fa negli atti della regione perché mette insieme le direzioni sanitarie, perché mette insieme i direttori delle strutture complesse. Lo fa se fa diventare il terzo polo un ospedale su due strutture, che diventa pienamente efficiente, che ha il personale di cui c'è necessità e le professionalità che consentono di riprendere quell'import da altri territori, addirittura da altre regioni, che c'era prima. Mi permetta, Presidente, una considerazione sul tema dell'Orte Falconara. Io fui dai promotori in consiglio comunale di una mozione per impegnare le forze politiche di questa città nel invitare la regione a procedere speditamente sul raddoppio assoluto attuale tracciato, piuttosto che continuare ad andare dietro al cosiddetto partito del trenino, cioè quello della variante di Branca. Di fatto questo atto fu respinto anche con una serie di risate, spallucce e quant'altro, perché non serviva, era inutile, tutte scemenze, eccetera. Poi oggi purtroppo ci ritroviamo con una situazione che francamente non è che è grave per un partito politico o è grave per una coalizione, è grave per questo territorio. E è ancora più grave chi nel centrodestra, ma anche nel centrosinistra regionale, continua a pensare che la chance per il raddoppio dell'Orte Falconara sarà la prossima programmazione dei fondi europei, perché ancora evidentemente c'è qualcuno che, nonostante gli incarichi che c'ha, non ha capito che un intervento come questo, o c'è il governo nazionale che dice questo è un asse importante, vogliamo realizzare l'alta velocità di rete, la vogliamo fare per le direttrici trasversali, la vogliamo fare anche per la Orte Falconara, perché altrimenti quest'opera non la vedremo mai. Grazie.
Allora, non ho altre richieste di intervento, fase di comunicazione. Do la parola al sindaco, prego.
Grazie Presidente. Allora, l'intervento, il mio primo a comunicazione al Consiglio è quella che molti consiglieri hanno anticipato, ovvero l'attivazione del servizio di elisoccorso in Umbria, per l'Umbria, per la Regione Umbria, nella città di Foligno. Indipendentemente dalle idee e dalle considerazioni legittime fatte che ho ascoltato fino adesso, è un grande passo avanti non solo per la città di Foligno, perché il cammino per arrivare a questa decisione da parte della Giunta è stato un cammino molto lungo, tortuoso anche. Io feci richiesta alla Presidente Tesei nel luglio del 2020, quindi poco dopo il mio insediamento, di questo servizio, non appena saputo appunto che c'era l'intenzione, a mio avviso giusta, di staccarsi dal servizio del soccorso marchigiano, che a prescindere dalla validità era complesso sia per la situazione orografica sia per la situazione meteorologica, che ne impediva l'effettivo funzionamento. Quindi grazie alla Presidente Tesei, all'amministrazione Tesei, si è giunta a questa scelta sacrosanta di costituirne uno unicamente umbro. E da lì è partita, diciamo, la scelta del sito e del luogo. Io proposi, motivando anche tecnicamente, l'aeroporto di Foligno. Mi fa piacere che all'esito di uno studio indipendente tutte quelle cose che avevo detto sono state confermate, ovviamente di natura tecnica, e finalmente siamo all'attivazione del servizio. La Regione ha firmato l'accordo con ENAC. ENAC ha concesso le aree demaniali all'interno del sedime aeroportuale dell'area esterna dell'aeroporto, quindi partiranno i lavori per la costruzione di un hangar per il risoccorso, la risistemazione della piazzola e la creazione della piazzola di atterraggio e anche la palazzina, diciamo, a servizi che verrà utilizzata, sarà quella palazzina ENAC, nella quale appunto verranno ospitati i servizi tecnici dell'elisoccorso, e una parte verrà comunque riservata, e anche questo la considero una piccola atto di considerazione per il nostro aeroclub, verrà riservata appunto all'aeroclub che da anni era all'interno di container da molti decenni. Quindi dal punto di vista tecnico ci sarà un servizio che inizialmente sarà cosiddetto H-IOTA, cioè H-12, per poi estendersi all'H24. Ripeto, questo è un grande passo in avanti della sanità umbra, perché consentirà interventi in tutta l'Umbria nel raggio di praticamente 20 minuti operativi di volo, si potrà raggiungere tutta l'Umbria, si potrà trasportare la persona che necessita in ogni ospedale d'Umbro nel giro di 20 minuti. Ma non solo, abbiamo anche avuto una selezione di personale sanitario a Foligno, di 200, che ha visto 200 partecipanti, e vedrà alla fine l'individuazione di 15 persone, 15 medici, 15 medici e infermieri che faranno il servizio di assistenza in volo, e quindi andremo a formare 30 persone altamente specializzate in grado di intervenire in ogni parte, in luoghi disagiati e quant'altro a bordo dell'elicottero. Quindi anche da questo punto di vista diciamo che è un grande passo in avanti, una specializzazione che graviterà sull'aeroporto di Foligno, ma anche sull'ospedale di Foligno, ovviamente a beneficio dell'Umbria. Questa è la prima comunicazione. Poi vorrei rispondere, e parto dalla questione del mancato patrocinio della commemorazione degli 80 anni della fuga dei detenuti slavi dalle casermette di Colfiorito. Allora, le cose sono andate esattamente in questo senso. C'è stata una richiesta da parte della Giunta di un approfondimento su alcune tematiche, e questo approfondimento ha portato, non dico inutile, ma comunque improduttivo, perché nel frattempo sono scaduti i termini. Ma l'approfondimento che abbiamo chiesto su alcune vicende che abbiamo effettuato, lo dico onestamente, avrebbe portato a un diniego all'ANPI di patrocinio su questo argomento. Questo diniego, e lo motivo, professoressa Barbetti, è dovuto al fatto che, prima di tutto, partecipi e promotori di questo incontro è un'associazione che si chiama Jugocord, coordinamento jugoslavo, che già dovrebbe far riflettere. Questa associazione è un'associazione nostalgica della Jugoslavia comunista, un'associazione che promuove la figura di Tito come mitologia, è tutto documentato, volete ho le foto, le possiamo, le ingrandisco, le metto lì. Quindi Jugocord fa parte tra gli organizzatori citato, e Jugocord soprattutto è negazionista delle foibe, giustificazionistica delle foibe, definite pippone delle foibe. Ecco, l'amministrazione comunale questi patrocini non li dà e non li darà mai.
Silenzio, per favore.
Max, certo, perché una cosa, ai negatori delle foibe, ai giustificazionisti, agli adoratori di Tito.
Silenzio, per favore, non è possibile interrompere.
Ai negazionisti delle foibe, agli adoratori di Tito e a chi promuove la Jugoslavia, oramai fallita da 30 anni, l'amministrazione comunale Zuccarini non lo dà il patrocinio. Voi volete farlo, ma aggiungo, tra gli 80 evasi c'è anche Tomsic. C'è anche Tomsic, che qualcuno conosce bene, che è anche iscritto su questo elenco sul comune di Foligno, che prima o poi farò cancellare quel nome, di un criminale evaso che è responsabile della morte di due preti, Don Merli e Don Merlini,
ha ucciso due preti a Foligno e ha ammazzato un altro partigiano, Lepri, a Bevagna.
Silenzio, per favore.
Della famiglia. Quindi ribadisco, è stata una motivazione tecnica e di un approfondimento.
Silenzio.
L'approfondimento è venuto e questa amministrazione, per questo patrocinio, all'Ampi non gliel'avrebbe comunque dato.
Non è possibile interrompere. Non è possibile interrompere.
E attenzione alle parole che usa. Io non ho mentito. L'amministrazione comunale ha chiesto un approfondimento. Nel frattempo è intervenuto un motivo tecnico che non c'era più tempo, ma lo dico adesso e lo ribadisco così domani.
Silenzio, per favore, non è
che
possibile interrompere.
Che non l'avremmo comunque dato, perché noi ai criminali, a questo criminale ricordato, alla fuga, celebrare la figura di un criminale che ha ammazzato tre preti e non so quante persone a Foligno.
Silenzio, per favore, non è possibile interrompere.
Lo sto dicendo, domani scriverete e l'Ampi mi verrà a dire che non è vero.
Silenzio, per favore, se no non è possibile.
Se volete stampo le metto lì. Punto. Beh, ma io lo dico quando lo ritengo io il momento, non quando lo ritiene.
Silenzio, per favore, consigliera Barbetti, le chiedo la cortesia di far terminare il sindaco.
Patrocino all'Ampi, noi non patrociniamo questo tipo di eventi, voi lo fate, siete orgogliosi, problema vostro.
Consigliera Barbetti, io le chiedo la cortesia di far terminare il sindaco, ecco, okay. Sono intervenuti tutti quanti, ora
poi,
è il turno del sindaco.
Poi vorrei fare una comunicazione invece sulla vicenda nota a tutti quanti della sentenza di primo grado, lo vorrei ricordare delle sezioni della Corte dei Conti Umbria, una sentenza di primo grado, quindi ai garantisti della sinistra vorrei ricordare che fino a prova contraria no, ci sono tre gradi, e forse anche quattro con la Corte Europea, perché abbiamo già dato mandato ai nostri avvocati, insieme ai colleghi sindaci ovviamente coinvolti in questa triste vicenda, di fare appello e se sarà necessario ricorrere a Cassazione e se sarà necessario anche andare alla Corte Europea, perché io ritengo personalmente, che qui esprimo un giudizio ovviamente tecnico personale, che questa sentenza sia una sentenza che costituisce un grave vulnus dell'ordinamento giuridico e costituisce un precedente molto molto pericoloso, in cui se la sinistra fosse intelligente, invece di cercare di cavalcarlo politicamente, dovrebbe riflettere, perché come dicevamo da bambini, no, non dire male della mia bua perché oggi la mia è domani la tua. Allora questa sentenza io la giudico una sentenza che è un grave vulnus dell'ordinamento giuridico, un pericoloso precedente, perché è una sentenza nella quale avete parlato di liceità, di allontanamento, di liceità dell'applicazione dello spoil system. Allora io vi dico, voi giuristi, se mi citate qual è la sentenza che ha certificato del Tribunale Ordinario, del Tribunale Amministrativo, che c'è stato un illecito allontanamento di queste persone, degli ex amministratori. Non c'è, semplicemente perché nessuno l'ha impugnata. Quindi la Corte dei Conti ha travalicato i suoi poteri dicendo, andando ad argomentare su cose che non spettano a lei, perché è una magistratura contabile, e ha invece omesso, a mio giudizio, la valutazione sul danno erariale, che nel caso di specie non sussiste, perché se è stata fatta una transazione a 38.000 euro, voluta peraltro da tanti sindaci dal coordinamento dei soci, tra cui c'era anche il sindaco di Spoleto, l'ex sindaco di Spoleto, approvata in assemblea dei soci, ed è costata 38.000 euro, il presidente che abbiamo noi nominato in sostituzione ne ha fatti risparmiare a VUS 69.000 di euro. Quindi il danno erariale non c'è. Questa indagine, se leggete la sentenza, non c'è una parola che giustifica, spiega o prenda posizione su questo. Quindi noi impugneremo la sentenza, vedremo, andremo alle sezioni centrali. E alla sinistra do solo un consiglio. Non fate i giochi, non sfruttate politicamente queste cose, perché ripeto, domani ci potrebbe essere un vostro sindaco in queste condizioni aberranti e dico solo, vi aggiungo anche questo però a livello di consiglio, non fate le battaglie politiche con la giurisprudenza e con la giustizia, vi è già andata male con Berlusconi, non vi conviene perché la gente e i sindaci li dovete battere sul campo criticando il loro lavoro e facendo meglio di loro. Le scorciatoie giudiziarie non le utilizzate e non le sfruttate. È un consiglio, però poi fate da voi. Grazie.
Allora, procediamo quindi con silenzio, per favore, con il punto successivo. Allora, ho la richiesta del consigliere Polli, ecco, credo sull'ordine dei lavori perché già è intervenuto.
Sì, Presidente, volevo chiedere se fosse possibile a tutto il Consiglio, se fosse possibile anticipare gli ultimi due punti all'ordine del giorno, il 5 e il 6 in prima trattazione per esigenze che poi vanno anche in relazione agli eventi che sono alla che stanno avvenendo in città, se fosse possibile trattarli prima possibilmente. Il 5 e il 6.
Allora, il numero 5 modifica commissioni consigliari. Aspetti, le do la parola, non ho capito, prego.
Mi chiedo scusa, volevo dire il 4 e il 6, cioè l'approvazione del bilancio e la mozione presentata appunto.
Ok. Allora, la richiesta da parte del consigliere Polli è l'anticipazione del punto numero 4 e 6, quindi all'inizio dell'ordine dei lavori. Consigliere Fantauzzi, prego.
Sì, no, l'unica cosa è che io in linea di massima non sono contrario a fare queste anticipazioni, non capisco però perché si salta un punto, cioè nel senso, se è una questione di tempo o gli ultimi due o non lo so, perché il 4 e il 6, cioè dopo che facciamo? No, Polli, abbi pazienza, cioè nel senso...
Allora, consigliere Fantauzzi può fare anche lei una proposta, ecco, perché non è un dibattito, quindi sull'ordine dei lavori lei dice di integrare il 5.
No, capisco che non è un dibattito, però
sì.
È un po' singolare come richiesta, insomma. Vorrei magari, se ce lo spiega Polli.
Ecco, allora consigliere Sigismondi.
Grazie Presidente, ma io ritengo che quest'ordine del giorno, tra l'altro, è stato anche maturato durante la conferenza dei capigruppo, quindi io non ne vedo la necessità di fare questo spostamento. Tra l'altro già sappiamo che a breve ci sarà un altro consiglio comunale su mozioni e ordini del giorno, tutt'al più possiamo anticipare il punto sul bilancio consolidato e basta.
Allora, consigliere Polli, ho visto che aveva chiesto la parola durante il consigliere Fantauzzi. Se chiede la parola gliela posso dare?
No, ma semplicemente rispondevo al consigliere Fantauzzi che il punto 5 l'avevo escluso perché pensavo che non fosse oggetto di dibattito, comportasse tempo. Comunque ho fatto una richiesta e io rimango nella richiesta fatta e poi deciderà il punto.
Allora, se non c'è la contrarietà, proponiamo la proposta del consigliere Polli. Se c'è qualcuno che non è d'accordo, la mettiamo ai voti. Allora, c'è la richiesta di metterla ai voti? Quindi... Allora apriamo la votazione. Il consigliere Polli ha detto 4 e 6 che è la sua proposta, quindi consigliera Filena. Anche al voto la consigliera Filena. Allora è approvato il cambio dell'ordine dei lavori. Procediamo con l'approvazione del verbale seduta consigliare 14-9. Grazie. Allora anche il verbale è approvato, contrario al consigliere Gammarota, l'astensione da parte dei consiglieri Sigismondi e Patriarchi. Quindi procediamo con il punto successivo, approvazione bilancio consolidato relativo all'esercizio 2022. Do la parola all'assessore Ugolinelli. Sì, stiamo un momento verificando una cosa con il sistema. Do la parola all'assessore Colinelli, avevamo un problema con il sistema.
Presidente, allora il fascicolo di bilancio è completo, il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati, la relazione sulla gestione consolidata che comprende anche la nota integrativa e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. I dati dell'esercizio 2022 sono comparati con quelli dell'anno precedente. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica e privata, anche se le attività svolte sono diverse da quelle degli altri componenti del gruppo. Il principio contabile applicato riguarda il bilancio consolidato ed è quello in base al quale gli enti locali redigono il bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico della complessa attività svolta dall'ente attraverso le sue articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le società controllate e partecipate. È un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del GAP, Gruppo Amministrazione Pubblica, e viene predisposto dalla società capogruppo. È stato redatto eliminando tutti i rapporti infragruppo. Le società da consolidare rispetto alla capogruppo sono l'AFAM SPA, società controllata all'83,68%, Valle Umbra Servizi SPA, società controllata al 47,35%, Buscom SRL, società controllata al 47,35%, partecipazione indiretta tramite Valle Umbra Servizi SPA, VUS GPL SRL, società partecipata al 47,35%, VReti Gas SRL, società partecipata al 47,35%, Punto Zero Scarl, società partecipata all'1,798%, che deriva dalla fusione per incorporazione della Umbra Digitale Scarl, Sviluppo Umbria SPA, società partecipata all'1,16%, Auri Umbria, ente strumentale partecipata al 6,41%, Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria, ente strumentale partecipata all'8,22%, Felcos, società ente strumentale partecipata al 4,76%, Valle Umbra e Sebillini Gall, ente strumentale partecipato al 2,50%. Il metodo di consolidamento è stato integrale per l'AFAM, di cui il Comune detiene l'83,68%. Per le altre società è avvenuto il consolidamento con il metodo proporzionale. Nel perimetro di consolidamento non vengono inserite quelle società che rientrano nei casi di irrilevanza, ad esempio il Consorzio Aeroporto Foligno, il Centro Studi Città di Foligno, l'Ente Giostra della Quintana o che sono assoggettate a procedure concorsuali. Per gli organismi compresi nel perimetro di consolidamento, l'aggregazione è avvenuta o con il metodo integrale, ossia la partecipazione è stata considerata in valore assoluto, o con il metodo proporzionale, ovvero nell'integrazione dei valori di bilancio i valori sono inseriti tenendo conto della quota di partecipazione che il Comune detiene nell'ente o società. Si precisa che relativamente al gruppo VUS sia utilizzato il bilancio consolidato di VUS Gruppo che consolida al suo interno i bilanci di Valle Umbra Servizi Capogruppo, VUSCOM e VUS GPL. Si precisa altresì che gli organismi rientranti nel perimetro di consolidamento figurano soggetti interessati alla realizzazione di interventi finanziari con le risorse del PNRR. La redazione del bilancio per gli enti locali nasce dalla necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel suo complesso. È uno strumento per la conoscenza e l'elaborazione di informazioni e risultati finalizzati a orientare la pianificazione e programmazione del gruppo. È uno strumento per superare le carenze informative e valutative dei singoli bilanci. Infine, il bilancio consolidato deve fornire una visione complessiva delle consistenze patrimoniali, così come del risultato economico di un gruppo di enti e società che fanno capo ad una pubblica amministrazione. Non sussistono perdite ripianate dall'ente attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie negli ultimi 3 anni. Rispetto al perimetro di consolidamento determinato nel 2021, in quello 2022 sono rilevate le seguenti differenze di società ed organismi soggetti al consolidamento. Primo, l'ingresso nel perimetro di consolidamento della Punto Zero SCARL in luogo della Umbria Digitale SCARL. Nel 2021 si è proceduto alla definizione del progetto di fusione per incorporazione di Umbria Digitale SCARL, come già rilevato nella determina dirigenziale 633 del 29 dicembre 2022. Nel 2021 si è avuta la fusione appunto per incorporazione di Umbria Digitale SCARL in Umbria Salute e Servizi SCARL, che a sua volta ha variato la sua ragione sociale in Punto Zero SCARL. L'atto di fusione ha avuto effetto giuridico dal 1 gennaio 2022. Altra novità rispetto al 2021 per quanto riguarda il perimetro di consolidamento è l'ingresso nel perimetro di consolidamento della neocostituita Vurreti Gas SRL, partecipata al 100% dalla WUS SPA, che ha iniziato la sua attività a partire dal 1 ottobre 2022, come già rilevato nella determina dirigenziale 633 del 29 dicembre 2022. Inoltre, l'ultima differenza è la differenza di percentuale di consolidamento per la Felcos, che è passata dal 5% del 2021 al 4,76% del 2022. Si rileva che non emergono differenze rispetto a quanto rilevato a consuntivo nei rapporti di debito e credito fra l'ente e i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'organo di revisione ha verificato che le scritture di elisione delle operazioni contabili infragruppo sono state effettuate sulla base del principio contabile di riferimento. Ora le principali voci per quanto riguarda le principali voci di bilancio per quanto riguarda lo stato patrimoniale e successivamente il conto economico. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale abbiamo nell'attivo le immobilizzazioni per 415.792.657,94, l'attivo circolante che è pari a 87.753.001,56, i dati e risconti attivi per 500.381,76, con un totale dello stato patrimoniale attivo di 504.046.041,26. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale consolidato, il passivo, abbiamo un patrimonio netto di 335 mila milioni di euro, 772,99, il fondo per rischi ed oneri pari a 9 milioni di euro, 187.966,87, il trattamento di fine rapporto pari a 2 milioni di euro, 277.900,18, debiti per complessivi 71.812.141,84, i rate risconti passivi pari a 84.995.259,39. Il totale del passivo è pari a 504.046.041,26. Per quanto riguarda il conto economico consolidato, abbiamo i componenti positivi della gestione pari a 113.169.529,04, i componenti negativi della gestione pari a 110 milioni di euro, 038.221,42. Il risultato della gestione operativa, che è positivo ed è pari a 3.131.307,62, a cui bisogna sottrarre il saldo negativo dei proventi ed oneri finanziari per 187.324,17, le rettifiche di valore delle attività finanziarie pari a 114.333,20, proventi ed oneri straordinari che hanno un saldo positivo di 1.584.118,03, il risultato di esercizio ante imposte che è positivo ed è pari a 4.642.434,68, le imposte che sono pari a 2.063.291,63, per arrivare al risultato di esercizio dopo le imposte comprensivo della quota di pertinenza di terzi che è pari a 2.579.143,05, il risultato dell'esercizio di gruppo che è 2.512.217,83 e il risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi che è pari a 69.925,22. Quindi il bilancio consolidato 2022 chiude con un risultato positivo molto buono e tutte le società partecipate hanno un bilancio inutile, ad esempio l'AFAM ha un utile di 410.081, il gruppo VUS ha un bilancio con un utile di 2.622.016, la Punto Zero ha un utile di 160.295, la Svilup Umbria chiude il 2022 con un utile di 63.035, l'Auri chiude il suo bilancio 2022 con un utile di 1.821.114,54, Teatro Stabile chiude con un risultato positivo di 8.738, la Felcos con un utile di 352 euro e il GAL con un utile di 187.082. Quindi il risultato del conto economico consolidato evidenzia un risultato positivo pari a 2.579.143,05, di gran lunga positivo rispetto a quello del 2021. Tutti i bilanci delle società partecipate sono utili. Questa pratica ha il parere positivo dei revisori dei conti.
Allora apriamo la fase del dibattito, se ci sono richieste di intervento, se no procediamo con la fase successiva. Consigliere Fantauzzi, prego.
Sì, grazie Presidente, io rinnovo la richiesta che avevo fatto già in sede di commissione, che infatti poi mi viene risposto in quella sede che in consiglio avrebbero dato queste risposte. Chiedevo sulla parte dell'incidenza dei ricavi delle varie partecipate, siccome ci sono in alcuni casi, in diversi casi, variazioni tra i ricavi 2021-2022 molto forti, quindi evidentemente immagino ci sarà qualche motivazione tipo tecnica, non credo che queste variazioni siano dovute a variazioni, come dire, tra virgolette, di mercato, per cui chiedevo come mai, faccio un esempio, il gruppo VUS passa da 83 milioni 968 a 114 892, l'Auri al contrario da 22 a 4, quindi ci sono anche altri casi. Avevo chiesto in commissione appunto di avere questa diciamo informazione, se è possibile, grazie.
Allora do la parola all'assessore Colinelli.
Allora sì, allora per quanto riguarda i ricavi sono aumentati rispetto al 2021 come da prospetto allegato alla della relazione della dirigente, però stessa cosa è avvenuta anche per i costi che sono aumentati rispetto al 2021. Per una lettura completa dell'incremento dei ricavi, delle vendite e delle prestazioni occorre verificare anche le voci di costo in generale e soprattutto delle materie prime, anche quelle che hanno subito un incremento di pari valore. Infatti i costi della produzione del 2022 ammontano ad euro 110.083.287 contro gli 81.512.243 del 2021. la voce appunto è superiore al precedente esercizio, in particolare è aumentato in maniera rilevante il costo per l'acquisto della materia prima gas ed energia elettrica sostenuto dalla Buscom SRL legato esclusivamente alla dinamica dei prezzi delle materie prime. Poi se andiamo a vedere nel dettaglio le singole aziende partecipate, vediamo per esempio che il gruppo Bus c'è un aumento dei ricavi, come diceva lei, per 30.923.830, aumento derivante dalla vendita di, dalle vendite e prestazioni di servizi, più 107.313.73 nel 2022, nel 2021 erano 79.732.012, quindi un incremento dell'attività caratteristica. La punto zero SCAR non possiamo prenderla in considerazione perché i dati non sono omogenei, essendo stata fatta la fusione per incorporazione nel 2022. La Sviluppumbria ha avuto anche questa un più 918.941 dovuto principalmente all'incasso di contributi per l'anno 2022. L'Auria ha avuto invece un meno 18.092.119, cioè minori contributi del settore idrico. Consideriamo che i bilanci di questi enti vanno per cassa, cioè il principio è quello della competenza finanziaria. Pertanto la voce dei contributi agli investimenti è composta dai contributi che il Ministero e la Regione versano ad Auri, soprattutto per gli investimenti nel settore idrico che Auri gira ai tre gestori dell'Umbria. Il valore di tale voce varia di anno in anno in base alle erogazioni dei contributi. Poi c'è la Fondazione Teatro Stabile che ha avuto un più fatturato di 1.253.803 sempre il 2021 rispetto al 2022, scusate, rispetto al 2021. Finito il Covid, infatti, la gente è tornata a teatro, quindi abbiamo avuto maggiori incassi sia delle attività caratteristiche che quelli derivanti dai contributi. La Felcos ha avuto un maggiori ricavi nel 2022 rispetto al 21 di 203.065 e il GAL ha avuto maggiori ricavi per 419.151.
Allora, non ho altre richieste di intervento. Apriamo quindi la fase delle repliche. Non ho richieste. Consigliere Fantauzzi in fase di replica, prego.
Sì, grazie Presidente. Solo una brevissima considerazione in base a questa risposta di cui ringrazio l'assessore e quindi quello che pensavo, mi riferisco soprattutto al caso di Bus che come diceva l'assessore è questa differenza relativa alla gestione caratteristica, quindi evidentemente non è una diversa allocazione o un diverso assestamento di posti di bilancio, ma è un incremento proprio dei dati di mercato, quindi immagino molto qua dentro incida sicuramente il gas, il che vuol dire che stiamo parlando di un più 37%. La differenza dei ricavi tra il 2021 e il 2022 che è un 37% che sicuramente nel caso dell'azienda sarà in parte riverberato anche ovviamente sui costi, ma faccio questa amara considerazione, questa enorme differenza, stiamo parlando di più di quasi 32 milioni l'abbiamo pagata noi cittadini nel sovraccosto che c'è stato dell'energia e questo è visto così fa ancora più impressione, no? Nel senso che ovviamente questo riguarda solo i clienti bus, quindi chiaramente per gran parte di questa città o di questo circondario e quindi dà bene l'idea di quello che abbiamo dovuto sopportare in termini di sovraccosto per il fabbisogno di energia. Grazie.
Allora procediamo con la fase delle dichiarazioni di voto. Non ho richieste, quindi procediamo con la votazione. Grazie. Do lettura dell'esito della votazione, la pratica è approvata con 14 voti favorevoli e il voto contrario da parte di 8 consiglieri: Marotta, Pizzoni, Fantauzzi, Cammarota, Patriarchi, Sigismondi, Minelli, Barbetti. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Anche riguardo l'immediata eseguibilità, parere favorevole con 14 voti e 8 voti contrari da parte dei consiglieri Marotta, Cammarota, Fantauzzi, Patriarchi, Barbetti, Minelli, Sigismondi e Pizzoni. Allora, adesso procediamo con silenzio per favore. Il punto successivo, che come su modifica proposta nella votazione del consigliere Polli sull'ordine dei lavori, è la mozione presentata dal gruppo capogruppo consigliere Riccardo Polli in data 21 giugno, avente oggetto universalizzazione del divieto di ricorso alla surrogazione di maternità da parte del cittadino italiano. Allora, la mozione già era stata esposta la passata volta dal consigliere comunale, anche se era stata interrotta la trattazione, si riparte dal dibattito. Chiaramente faccio presente che gli interventi sono già presenti nei verbali e caricati nello streaming, quindi c'è la libertà di poter intervenire nuovamente o meno. Quindi apriamo il dibattito, do la parola al consigliere Malaridotto.
Grazie Presidente. Sì, allora riprendiamo i lavori che avevamo interrotto l'ultima volta per una questione che è stata trattata anche sui giornali, di una maggioranza che non aveva i numeri, quando la realtà purtroppo è che di fronte a alcune criticità personali e quant'altro, questa è stata l'occasione da parte della minoranza di uscire in massa per non affrontare una tematica delicata, particolare come quella dell'utero in affitto, che non avendo una reale valenza politica cittadina, visto che non verrà votata in questa sede ma è rimasto il passaggio al Senato della Repubblica, però diciamo che assume per l'elettorato locale una valenza. Presidente, mi scusi, se posso parlare senza un fruscio sotto che... No, ma non lei, ecco. E visto che la tematica che abbiamo già esposto risulta essere molto particolare e l'ultima volta c'erano alcune defezioni che si verificavano per quanto riguarda il non voler affrontare questa tematica delicata, ricordo anche alla luce dell'ultimo femminicidio che c'è stato in questi giorni che votare convintamente no a questa pratica aiuta a dar valore, a dar dignità anche alla donna che in questa pratica viene, diciamo, definita donna sicuramente di un paese povero, perché chi è che ricorre a questa pratica purtroppo lo fa per soldi, visto che di solito chi gestisce ovuli, embrioni fecondati per altre coppie ricche, che possono essere sia etero che omosessuali maschili, perché le coppie omosessuali femminili ci sono due donne che possono concepire, quindi magari possono farlo su di sé, ma sulle coppie omosessuali maschili questa pratica deve necessariamente ricorrere all'affitto, da qui il termine utero in affitto, di una donna, e di solito questa donna è sempre una donna povera di un paese in via di sviluppo che fa questa cosa per soldi, cosa che rende questa pratica una mercificazione gigantesca del corpo femminile, cosa che viene ampiamente e aspramente criticata anche da tutte le associazioni femministe, cosa che viene assolutamente contestata da una larga parte della sinistra, con noti esponenti che hanno preso le distanze da quello che ritengono giustamente una pratica aberrante, pratica che, come abbiamo visto l'ultima volta, nelle varie aziende che praticano questa, diciamo questa, questo servizio, perché tale è, visto che si paga e ha dei costi dai 40 ai 150 mila euro, la donna viene utilizzata come un mero incubatore. Sembra di essere nel film Matrix, dove si parlava che in un futuro non troppo remoto gli esseri umani non saranno nati ma saranno creati. Quindi la Lega, come credo tutto il centrodestra, voterà fortemente a favore di questa mozione per l'universalizzazione del reato di utero in affitto. Non ci può essere nessun se e nessun ma ad una pratica che è di per sé aberrante. Ricordo solamente come valore alla mozione che questa società, come dicevo poc'anzi, che pratica questi servizi, tra le altre, ha la garanzia di riavvio in caso di morte del bambino, come si fa per i frigoriferi, che dura 2 anni. Un servizio psicologico personale alla mamma e al bambino, evidentemente segno di una pratica che presenta dei problemi, e un risarcimento alla gestante o alla famiglia in caso di morte o di perdita di organi da parte della donna che si presta all'utero in affitto. Mi riservo di intervenire, perché quello che qui è molto interessante capire è come gli esponenti della minoranza al comune di Foligno la pensano al riguardo, visto che questa tematica, da alcuni passaggi che ho fatto, ma che credo abbiano fatto tutti sul territorio, è molto sentita. Vedo che, come
silenzio per favore,
vedo che, grazie Presidente, che oltre ad avere una mancanza di rispetto totale di chi sta parlando, perché tanto si parla sopra e si piange solo quando si parla sopra ai diretti interessati, e oltre al fatto che vedo l'aula semideserta, ulteriore segno che non è bastato l'ultimo consiglio per dimostrare la totale subalternità a questa mozione, quindi mi riservo di intervenire cercando di capire, perché tanto il senso della mozione è quello di capire il perché un'opposizione la vede in maniera diversa da quella che è una normale realtà delle cose. Grazie.
Allora, faccio presente che chiaramente dopo le repliche ci saranno le dichiarazioni di voto e la votazione sull'emendamento che era stato presentato da Riccardo Polli insieme alla mozione, e poi sulle dichiarazioni di voto sul testo eventualmente emendato. Prego, consigliere Fantauzzi, poi che credo abbia una domanda, giusto?
Quindi siamo in fase di replica adesso?
No, dibattito, è dibattito. Okay. Facevo presente, però, perché all'inizio non l'ho ricordato, che essendo stato presentato il passato consiglio insieme alla mozione un emendamento alla mozione, come facciamo sempre dopo il dibattito e le repliche, faremo in maniera disgiunta la dichiarazione di voto, la votazione sull'emendamento e poi sul testo, che può essere emendato o meno a secondo dell'esito della votazione. Quindi siamo in fase di dibattito. Do la parola alla consigliera Barbetti, prego.
Grazie Presidente, io non avevo intenzione di reintervenire perché mi ero espressa già l'altra volta e poi sono dovuta uscire per motivi miei personali, tant'è vero che sono uscita prima che si arrivasse alla fase della votazione. Però come opposizione di centrosinistra, anticipo le dichiarazioni di voto per certi aspetti, noi abbiamo scelto di non partecipare proprio al voto. E quindi non è una fuga, ma è una presa di posizione, perché non ci sembra proprio una mozione intanto da portare in consiglio comunale. Comunque, per quanto riguarda la presa di posizione etica su questo argomento, io l'avevo espressa e avevo espresso che a livello di pensiero personale sono contraria anche io alla pratica dell'utero in affitto, per tanti motivi che non sto qui a ripetere perché sono già stati registrati. Non ritengo opportuno però votare assolutamente questa mozione, che mi sembra proprio priva di senso, strumentale, portata qui ad hoc perché una parte politica deve far valere sempre e comunque certe prese di posizione che in questo caso non hanno proprio senso, perché si va a toccare la sovranità di altri paesi dove una pratica, possiamo anche non condividerla, ma in certi paesi è ammessa. Adesso pretendere che in questo sparuto Consiglio Comunale noi dobbiamo dare un parere sul fatto che si debba universalizzare il reato mi sembra fuori di senso, fuori di luogo, utopistico e non giusto. Per cui siamo contrari sia alla mozione e pertanto scegliamo proprio di non partecipare nemmeno al voto, perché ci sembra anche priva di senso la proposizione della mozione stessa. Grazie.
Se ci sono altre richieste di intervento in fase di dibattito, consigliere Fantauzzi, prego.
Sì, allora, io più che nel merito volevo intervenire nel metodo, perché ho sentito alcune, come dire, interpretazioni. Quello che è successo nell'ultimo Consiglio Comunale, che il collega Malaridotto avrebbe attribuito come, come dire, come colpa, tra virgolette, alla minoranza, la mancanza del numero, l'essere venuto meno il numero legale. Ma voi vi chiamate maggioranza per questo, però, perché lo dovete sempre garantire. E in più di un'occasione in questi 4 anni avete detto siamo di più e decidiamo noi. Non è che potete poi chiedere il soccorso della minoranza quando presentate una mozione e poi non ci avete i numeri per sostenerla. Ma detto questo, no, questo per amor di verità, perché sennò sembra quasi che quei cattivoni della minoranza hanno, come dire, lasciato, fatto cadere il numero legale e senza quei cattivoni della minoranza non sarebbe possibile raggiungere il numero legale, ma non è così. Questo lo diciamo a beneficio di tutti. E allora poi sulla altra questione, sul anche qui sul merito, io trovo abbastanza, come dire, singolare che se l'ho riletto 2 o 3 volte il dispositivo emendato, tra l'altro, perché chiaramente ormai parliamo di quello lì, che si vuole, come dire, allungare il divieto universale, cioè che un comune di 50.000 abitanti deve farsi portavoce presso un paese, presso il governo di un paese, un parlamento di un paese, per universalizzare, perché sappiamo tutti che qui è vietato farla quel tipo di pratica, no? E mi ha fatto venire in mente quando ci fu la proposta, la mozione, per intitolare una via a Gino Strada, e la motivazione per cui l'avete votata contro è perché non era di Foligno e non aveva fatto niente per Foligno. Quando Gino Strada, io credo che questo, al di là delle varie motivazioni, al di là...
Silenzio per favore. Consigliere Malaridotto, ecco, facciamo terminare.
Fate pure, dopo io continuo, non è che ho tempo, io vedete sto qui, quindi ho tempo. Dicevo,
15 minuti.
Come?
15 minuti. No?
Sì,
per l'intervento, sì.
È chiaro, ma tanto ci pensa lei a richiamarmi eventualmente, presidente, no? E quindi dicevo, mi pare abbastanza, come dire, un po' elastica questo concetto di territorialità, universalità, no? Una volta lo è, un'altra volta non lo è. Potrebbe venire il sospetto che lo è a secondo delle convenienze ideologico-politiche, ma io non voglio pensare male, quindi penso che non lo sia. Però questi sono temi, e devo riconoscere l'onestà intellettuale sempre del collega ma l'ha ridotto nel precedente consiglio quando ha detto perché in vista della campagna elettorale è bene che i Folignati sappiano quello che pensiamo su questi argomenti, e devo dire lo apprezzo come onestà intellettuale, quindi come dire abbiamo praticamente aperto una campagna elettorale istituzionale, diciamo così, no? Però va bene lo stesso. Però dico, ci sono certi temi che per quanto mi riguarda, e questo a prescindere dalla mia appartenenza di forza politica, sono profondamente convinto, e lo sono sempre stato, che sono temi che riguardano la coscienza individuale della persona. Tanto per fare chiarezza ulteriore, io sono contrario a questo tipo di pratica. Come sono contrario, anche se io non lo potrei utilizzare, adesso scusate se ci sorrido un po', ma come sono contrario, sarei contrario personalmente a utilizzare la pratica dell'aborto. Ma come cittadino di uno Stato laico io non posso assumere, come dire, l'imperio di decidere anche per altri, perché bisogna sempre lasciare la libertà individuale e l'etica e la coscienza delle persone. Punto. Ma il motivo per cui anch'io non parteciperò al voto di questa mozione, tanto per essere chiari, non è questo, perché lo ripeto, qui potremmo aprire una discussione infinita, e lo ribadisco, andremo comunque a entrare in questioni che riguardano, lo ripeto ancora, la coscienza individuale, ma mi sembra francamente debole, anzi mi spingo oltre, mi sembra strumentale, perché sappiamo che l'utilità effettiva di un dispositivo di una mozione come questa è praticamente zero. Cioè non è che se il comune di Foligno, della provincia di Perugia, della regione dell'Umbria, del paese Italia arriva a far muovere un Parlamento, che ho i miei dubbi che lo faccia su nostra iniziativa, ma addirittura che va a imporre un divieto universale, ma figuriamoci. Allora io dico, se lo dobbiamo usare perché abbiamo aperto, come ho detto prima, una sorta di campagna elettorale dentro queste aule, lo posso anche capire, seppur non condividere, ma nelle realtà non ci dobbiamo francamente prendere in giro, perché questo tipo di dispositivo lo sappiamo perfettamente che è del tutto, come dire, inefficace e direi anche inutile, diciamo, no, per certi aspetti. Poi, secondo me, se le forze che hanno politiche che hanno proposto questa cosa farebbero meglio, ma questa ovviamente è una mia opinione, non lo prendete per carità come consiglio, perché mi offenderei, farebbero meglio a organizzare per esempio una conferenza pubblica su queste cose e esplicitare la propria opinione, illustrare l'argomento, ma votare una mozione francamente lo trovo abbastanza una perdita di tempo rispetto a tante altre questioni molto più importanti di cui dovrebbe occuparsi questo consiglio. Quindi non so se poi mi riservo anche di intervenire, ma eventualmente se non sarà necessario la adotto anche come dichiarazione di voto che non parteciperò al voto della mozione. Grazie.
Do la parola alla consigliera Collarini.
Grazie Presidente, sarò breve perché comunque l'abbiamo già discussa nello scorso Consiglio Comunale, quindi ho espresso il mio pensiero sull'argomento, però mi volevo riagganciare alla domanda che hanno fatto i consiglieri d'opposizione, perché ne parliamo qui invece che in Parlamento. Io credo che quello che è successo nell'ultimo Consiglio Comunale e anche in questo momento, e cioè che diversi consiglieri se ne sono andati e in questo caso oggi lo rifanno di nuovo i consiglieri d'opposizione, sia la risposta, perché vuol dire che c'è un'estrema superficialità nel trattare questi argomenti così delicati, no? Sono degli argomenti etici. Noi siamo dei consiglieri comunali, facciamo parte, è vero, del comune, ma il comune comunque fa parte delle istituzioni e quindi noi rappresentiamo una parte dei cittadini e quindi siamo qui a portare la voce di chi ci ha dato il mandato e di essere qui. E io rappresento quella parte dei cittadini che è più conservatore, quindi vede nell'istituto della famiglia un valore fondamentale tradizionale, dove il tema dell'utero in affitto è molto importante, per cui il fatto che qualcuno si alzi e se ne vada, non abbia nemmeno intenzione di discuterla, per me è inaccettabile, perché qui stiamo parlando della mercificazione del corpo della donna, della compravendita di bambini, e credo che in quanto parte dell'istituzione, ripeto, anche se siamo l'ultimo anello, sia fondamentale parlarne, perché non ci possiamo permettere una superficialità nel trattare questo argomento. La mozione, come ho detto anche l'altra volta, viene proposta per esprimere una ferma condanna nei confronti di coloro che incentivano lo sfruttamento dell'utero della donna per fini economici e la compravendita dei bambini. Non è una battaglia confessionale, è una misura di civiltà e quindi non possiamo non votarla. Tanto è vero che ci sono anche dei gruppi di sinistra che stanno lottando contro l'utero in affitto, ci sono anche diverse associazioni femministe, quindi credo che sia di interesse di tutti parlarne in ogni luogo. Quindi spero che questa volta si porti a compimento l'iter della discussione e si vada a votazione come è giusto che sia. Grazie.
Allora, se ci sono altri interventi, consigliere Patriarchi, prego.
Sì, grazie Presidente, ma intanto io l'altra volta non c'ero per motivi di lavoro, ma vorrei ricordare ai consiglieri di maggioranza se la mozione non è stata votata è perché la maggioranza mancava, quindi dico alla consigliera Collarini, visto che siete presentatori della mozione e ci tenete così tanto, evidentemente non ci tenete così tanto, perché se eravate voi che avete i numeri per poter mantenere il numero legale e per poter tenere in piedi il Consiglio Comunale e voi siete primi a mancare, evidentemente questa non è una critica da fare all'opposizione, ma è una critica da fare ai consiglieri di maggioranza. Evidentemente consigliera, era un'autocritica questa per la maggioranza e non per l'opposizione, ma credo che quando si taccia di superficialità le persone consiglieri, credo che bisogna starci un pochino attenti, perché questo è un argomento abbastanza spinoso, abbastanza articolato, abbastanza complesso, che investe la vita delle persone, questo ancora più di altri argomenti che riguardano appunto l'etica di ognuno. Credo che quello che voi vorreste imporre come Stato e come etica è uno Stato etico, appunto, uno Stato che decide sulle scelte personali delle persone, uno Stato che decide se si può fare la maternità surrogata, se si può fare il testamento biologico, è uno Stato che decide come le persone devono morire, per esempio, perché no, evidentemente ognuno non può decidere come crede, ma c'è uno Stato, secondo voi, che deve decidere. È uno Stato che deve decidere anche quale tipo di famiglia deve esserci in questa nella nostra società. Poi ci scordiamo magari che il Presidente del Consiglio, il Vicepresidente del Consiglio e via dicendo, diciamo, hanno tutto tranne che famiglie tradizionali, però evidentemente le famiglie tradizionali devono valere solo per gli altri. La consigliera Collarini ha citato anche le famiglie tradizionali, che lei, no, che rappresenta un tipo di elettorato che diciamo è a favore della famiglia tradizionale. Appunto, le famiglie tradizionali devono valere solo per gli altri. Poi dopo le scelte di chi propugna la famiglia tradizionale, evidentemente la coerenza ce la scordiamo, perché vale, appunto, sono i valori che però riguardano gli altri. Poi ognuno può avere una, due, tre mogli, figli in tre matrimoni, però gli altri devono avere la famiglia tradizionale. Però questa evidentemente è l'occorrenza di chi governa lo Stato italiano e di chi voi, come dire, in qualche modo sostenete. Quindi credo che diciamo, io non voterò, non parteciperò alla votazione su questa mozione, perché credo che come dire, il Consiglio Comunale oltretutto sia anche un posto improprio, perché dove discutere di queste cose, dove si potrebbero trattare, e stiamo trattando probabilmente questi argomenti con superficialità, perché non può essere un consiglio di comunale come quello di Foligno, ma nessun consiglio comunale che decide se la maternità surrogata possa essere un reato universale o no, consiglia Collarini, perché credo che decidere se delle persone che hanno fatto questa scelta poi tornano in Italia e devono essere condannate, non credo che sia pertinenza di un consiglio comunale come il nostro. Quindi credo, appunto, per evitare di trattare questi argomenti come superficialità e farlo semplicemente per fare uno scontro, come dire, politico e ideologico, perché voi siete una maggioranza ideologica a livello, come dire, di orientamento nazionale, credo che, appunto, non sia questo il consesso per poter parlare di certe cose in maniera approfondita, e quindi per tale ragione non parteciperò al voto. Grazie.
Allora, siamo in fase di dibattito, se ci sono altre richieste di intervento, altrimenti procediamo con la fase successiva. Non ho altre richieste, procediamo con la fase delle repliche. Do la parola al consigliere Malaridotto, che interviene come capogruppo. Prego.
Grazie Presidente. Allora, diciamo che si sta rifacendo un'altra volta quello che è successo l'ultima, solo che mentre l'altra volta ve ne siete andati, questa volta state seduti, quindi non partecipare al voto significa non prendere una posizione, significa non esprimere un proprio parere, lecito, corretto, però non partecipare al voto significa non esprimere un voto, nemmeno l'astensione. Quindi io analizzo a mio modo di vedere quello che penso. E io credo che rendere questa pratica reato universale è un dovere morale nei confronti di tutte quelle donne che oggi non ci sono più perché sono morte facendo questo servizio, di tutti quei bambini che in qualunque fase della gestazione sono morti per qualunque tipo di situazione. Questa pratica in alcuni elementi rasenta quella della razza pura di Hitler, perché molte volte quando una mamma con gli embrioni fecondati inseriti nell'utero, per averne almeno uno che arriva alla fine della gestazione, ne concepisce due o tre, due di questi embrioni vengono uccisi perché la coppia ne vuole uno. Quindi questo è semplicemente una questione di nemmeno buonsenso, questa è l'ABC della normalità. E che voi non vogliate prendere una posizione esprimendo un voto, è anche questa una cosa che correttamente deve essere portata a conoscenza. Io non credo che ci sia un problema. Lei, quando ha fatto l'intervento sulla variante, sulla sanità nazionale, è tutta politica, è tutta campagna elettorale, consigliere. Io, nel senso, è da 4 anni che noi facciamo campagna elettorale qui dentro, esprimendo pareri politici. Quindi quando lei fa l'arringa sulla sanità che poteva essere migliorata, al governo il suo partito ha votato per il 110. Quegli stessi soldi potevano essere messi sulla sanità. Parentesi. Quindi che lei oggi ci venga a fare la morale sulla sanità, parentesi, anche no. Perché adesso abbiamo tutte case belle, ma gli ospedali che sono nelle stesse condizioni, se non peggio, di qualche anno fa, perché è normale. Però ci viene a fare la morale su come gestiamo la sanità. Torniamo sempre in un ambito sanitario, perché tanto questa è anche sanità. La volta scorsa sì, siete andati via, questo è un parere personale, lecito, io posso averlo, come lei ci vuole avere voi, potete avercelo diverso. Io, il mio parere è che siete andati via per non prendere una posizione. Avete giustamente verificato che non c'erano i numeri, la maggioranza ha i numeri per votarsi, è vero, però di fronte ad una scena di gente che non guardava nemmeno di qua, andare via per non prendere una posizione, io onestamente ci sono rimasto male, perché non è una pratica comunale che cambia le sorti del comune. Quindi questo è, Quello che risulta strano è che prima il consigliere Fantauzzi ha fatto una considerazione corretta, che è quella che la pratica ad oggi in Italia è illegale, vero? È illegale in tutta Europa. Alcuni paesi solo la contemplano gratuita, ma in realtà non lo è gratuita mai, perché dove la contemplano gratuita significa che c'è un rimborso per l'anno che non può lavorare, quindi diventa anche lì economica. Il punto è che è stranissimo, è che pur essendo illegale, i vostri esponenti politici nazionali e regionali stanno facendo una battaglia per renderla legale, pur essendo illegale, pur essendo voi contrari a questa pratica, i vostri rappresentanti si stanno battendo per renderla legale. E la storia che quello che succede fuori non può rientrare in Italia, anche no, perché se fuori in qualunque paese del mondo succede una cosa che in Italia è illegale, in Italia resta illegale, non è che la saniamo portandola dentro.
Sta per terminare il tempo?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Qui il problema serio della maternità surrogata è che si sta arrivando alla fine per capire che tanto il nocciolo serio è quello che si sta provando a regolamentarla per quello che era successo prima. Allora, quello che è successo prima non può essere una sanatoria per dopo, perché se tu regolamenti i bambini acquistati, perché di questo parliamo, all'estero, questo è. Ma se vogliamo dichiarare una universalità di questo reato senza se e senza ma, noi non possiamo spenderci in contraddizioni. Questa deve essere sempre e comunque dichiarata illegale, per cui noi, mettendoci la faccia, ci dichiariamo favorevoli all'approvazione di questa mozione, e il messaggio che da questo comune esce, a differenza di Gino Strada, è che qui il reato contro la donna e contro i bambini, il comune di Foligno, la maggioranza del comune, non è a favore di questa pratica schifosa. Grazie.
Ah, se ci sono altre richieste di intervento, in fase di replica. Consigliere Fantauzzi, prego.
Sì, non avrei voluto replicare, ma abbiamo pescato anche il 110, quindi nel senso che bisogna ha fatto bene. Io vorrei chiedere, però, ovviamente non entro nelle valutazioni di tipo numerico, tecnico, PIL, non PIL, eccetera. Mi chiedo soltanto come mai prima del 25 settembre 2022 tutte le forze politiche erano per il mantenimento del superbonus, compresa l'unica forza politica che stava all'opposizione in quel momento, che era Fratelli d'Italia, che tra l'altro nel frattempo parlava di blocchi navali, parlava di taglio delle accise, parlava di tante cose, ma in quel momento, e Giorgetti, caro collega Malaridotto, Giorgetti non era l'usciere di Palazzo Chigi, era un ministro
consigliere,
importante.
Le ricordo il tema della mozione,
sì,
ecco,
no,
nell'argomentazione
però,
che sta portando avanti.
Sì, Presidente,
avanti.
Però me l'ha citato, io probabilmente non sarei nemmeno intervenuto, voglio dire, però se me lo cita devo rispondere, no? Perché se adesso mi dicono come mai fino al 24 settembre erano tutti d'accordo e poi non è che si sono pentiti prima, si sono pentiti quando hanno visto che non possono fare una manovra perché non sanno dove mettersi le mani, e quindi devono dare la colpa a qualcuno, all'Europa, a Gentiloni, al destino cinico e baro, eccetera eccetera. Quindi chiuso l'argomento sul 110, e volevo aggiungere una questione sulla superficialità, no? Perché anche qui io lo ribadisco, sono questioni che riguardano la coscienza individuale, perché se no a me, io lo devo dire chiaro, dato che hai detto che sono 4 anni che facciamo campagna elettorale, io no, però lo devo dire chiaro, no? Adesso va di moda lo spot della pesca, no? Lo spot della pesca, che sostanzialmente della S lunga, no? Che sostanzialmente, come dire, spezza una lancia, pone l'attenzione sul valore della famiglia unita, cioè dice che un bambino soffre per il fatto che i genitori si dividono. No,
silenzio per favore.
Trovo strano, ma l'ha ridotto, che Salvini, che è tanto emozionato da quella cosa, è al quarto matrimonio, al quarto accompagnamento, ha 2 figli con due persone diverse. Cioè, voglio dire,
non interrompiamo per favore.
A S lunga, no.
Non interrompiamo.
No, a S lunga, no, perché ha detto che l'aveva fatto emozionare. No, il ministro delle infrastrutture e trasporti l'aveva fatto emozionare. L'aveva fatto emozionare, quindi se vogliamo definire superficialità, o forse quella vuole essere campagna elettorale, caro collega Malaridotto?
Allora, non ho altre richieste, non ho altre richieste. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Non ho richieste riguardanti le dichiarazioni di voto. Sì, consigliera Di Nicola, in dichiarazione di voto.
Grazie Presidente. Il gruppo di Forza Italia voterà favorevolmente questa mozione, poiché non si può condividere quello che prevede la maternità surrogata, in quanto gli argomenti spesi a favore della stessa non sono quantomeno apprezzabili, perché da una parte non si può andare a tutelare il diritto di una coppia, il desiderio di una coppia di avere per forza un figlio, perché un desiderio non è un diritto, e dall'altra parte ha ragione il consigliere Fantauzzi e tutti i consiglieri quando dicono che va tutelata la libertà di scelta individuale. Certo, questo è vero, quando è individuale però, non quando coinvolge altri soggetti, perché qui non si tiene conto della violenza che si fa strappando la madre a un figlio, strappando il figlio ad una madre che fa questo tipo di pratica soltanto per disperazione e per un bisogno economico, e non si tiene conto del rapporto viscerale che si crea fra la mamma e il bambino. Pertanto è vera la tutela della scelta individuale in via generale, ma non in un caso come questo. Avete ragione probabilmente quando dite che non è un argomento che può riguardare un consiglio comunale, perché magari è un argomento che riguarda altri tipi di assise, però probabilmente non è positivo che sia che vi asteniate, ma questo senza alcun giudizio, perché comunque se invece facciamo sentire la nostra piccola voce anche da qui su una pratica che è sicuramente sconcertante, che viola invece i diritti dell'uomo, e non la scelta individuale ma la scelta e i diritti di soggetti che non sono consapevoli in quel momento di essere coinvolti in una decisione come questa. Pertanto il gruppo di Forza Italia voterà favorevolmente questa mozione. Grazie Presidente.
Allora, apriamo la votazione. Sì, chiaramente sull'emendamento, perché adesso noi ci riferivamo all'emendamento presentato dal consigliere Polli. Quindi adesso si vota l'emendamento. Do lettura all'esito della votazione, l'emendamento è approvato con 14 voti favorevoli, quindi ora apriamo le dichiarazioni di voto sulla mozione emendata. Non ho richieste, quindi procediamo con la votazione sulla mozione emendata. Do lettura dell'esito della votazione, la mozione è approvata con 14 voti favorevoli. Allora adesso procediamo con il punto riguardante la demanializzazione di aree private e sdemanializzazione con trasferimento al patrimonio disponibile di area demaniale, sita in frazione Arvello, permuta di aree e determinazioni. Do la parola all'assessore Colinelli.
Grazie Presidente. Allora, vista la richiesta presentata dal signor Marcantoni Antonio tramite il tecnico ingegnere Francesca Maria Marcantoni, volta a ottenere la sdemanializzazione di un tratto di strada da permutare con una porzione di proprietà privata da demanializzare, il tutto per consentire la regolarizzazione dell'immobile di proprietà sito nella frazione di Arvello, censito al catasto fabbricati al foglio 17, particella 188/4, considerato che vi è il parere favorevole dell'area lavori pubblici servizio strade, si propone di accogliere la richiesta di sdemanializzazione e permuta di aree avanzate dal signor Marcantonio Antonio, riguardante la sdemanializzazione di una porzione di area del demanio comunale strade confinante con la proprietà del richiedente, da permutare con porzioni di area private occupate da viabilità nella frazione Arvello. Si propone di procedere, vista la mancanza di pubblica utilità, alla sdemanializzazione e al trasferimento al patrimonio disponibile della rada di terreno attualmente demaniale, sita in Foligno, individuata al catasto terreni al foglio 17, particelle 118 e 189 di metri quadrati 7 circa, di procedere conseguentemente alla demanializzazione della rada di terreno attualmente privata, individuata al catasto terreni al foglio 17, particella 198, rata di metri quadrati 12 circa. Si propone di autorizzare il signor Marcantonio Antonio ad incaricare un tecnico di sua fiducia con spese tecniche a suo carico per tutte le volture da effettuare. Si propone infine di dare mandato a tutti gli uffici comunali di adottare tutti gli atti al fine del perfezionamento della permuta alla pari senza conguaglio delle aree in oggetto al signor Marcantoni Antonio.
Apriamo la fase del dibattito. Non ho richieste. Apriamo la fase delle repliche. Non ho richieste. Apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Procediamo con la votazione. Grazie. Manca il consigliere De Felicis, il consigliere Gammarota e il sindaco. Do lettura dell'esito della votazione, la pratica è approvata, ci sono astensioni da parte di 8 consiglieri, Sigismondi, Pizzoni, Minelli, Barbetti, Patriarchi, Marotta, Fantauzzi, Gammarota. Procediamo con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. anche riguardo l'immediata eseguibilità. Il voto favorevole da parte dei consiglieri Malaridotto, Lini, Galli, Polli, Flagello, Collarini, Di Nicola, Schiarea, Zuccarini, De Felicis, Filena, Betti, e l'astensione da parte di 8 consiglieri Marotta, Fantauzzi, Pizzoni, Minelli, Barbetti, Patriarchi, Sigismondi, Gammarota. Procediamo ora quindi con il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto applicazione del protocollo d'intesa tra enti territoriali per la regolazione delle attività inerenti ai servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di mobilità della Regione Umbria. Trasferimento titolarità dei contratti di servizio. Chiedo chi interviene da parte dei banchi della Giunta. Vice Sindaco Meloni. Allora do la parola all'ingegner Castellani dalla postazione ospite, vicino il consigliere Pizzoni. Grazie.
Buonasera. Allora siamo all'ultimo atto inerente il discorso del trasporto pubblico locale. Come penso vi ricorderete, c'è stato un precedente atto nel quale abbiamo sottoscritto quello che era l'atto della giunta regionale della regione, con la quale si è cercato di risparmiare quelli che sono i costi dovuti all'IVA, costituendo l'Agenzia della Mobilità Regionale. Pertanto il Comune a suo tempo ha aderito a questa agenzia e oggi andiamo a cedere quelli che sono i contratti in corso con TPL e SCARL a questa agenzia, che diventerà lei la esecutrice di questi contratti. Abbiamo che nell'elenco che potete vedere sono stati indicati tutte quelle che sono anche le ulteriori appendici che sono state fatte al contratto originale, che è degli anni 2000, pure perché penso ricorderete, abbiamo che da allora, che prima era la provincia che si occupava dell'aspetto trasporto pubblico locale e faceva le gare, non è più stata fatta nessuna gara che nei prossimi mesi, anni, dovrebbe essere effettuata dalla Regione per individuare il nuovo gestore del trasporto pubblico locale. Pertanto con questo atto noi cediamo il contratto che adesso abbiamo rinnovato prima dalla Provincia e poi dalla Regione fino ad oggi a questa Agenzia della Mobilità Regionale e dopodiché ci interfacceremo con Regione e l'Agenzia per andare a costruire quello che è il nuovo aspetto legato al trasporto pubblico locale, che sarà messo a base di gara. Buona serata.
Apriamo quindi la fase del dibattito, se ci sono richieste di intervento. Non ho richieste, apriamo la fase delle repliche. Fase di replica, consigliere Fantauzzi, prego.
Sì, solamente per dire che ovviamente questo atto è conseguenziale all'istituzione dell'Agenzia Unica che discutemmo in questo Consiglio Comunale qualche settimana fa, e nel quale, nel merito del quale io ebbi a sottolineare la, la non, a nostro avviso, la non positiva articolazione di quel regolamento che poi gestirà e regolerà questa agenzia unica. Qualcuno se lo ricorderà, il peso di un comune come Foligno, che è pari a, a un comune che ha meno di un quarto del, degli abitanti del comune di Foligno, e via altre cose che non sto qui a ripetere. Quindi per quel motivo, per questi motivi noi votammo contrari al, diciamo, a quel regolamento, quindi all'avvio di questa agenzia unica, e chiaramente confermiamo per coerenza su questo, per questo è una, come dire, un atto conseguente, quindi chiaramente confermeremo la, la nostra contrarietà a questa cosa, non tanto per le, i contenuti della proposta, ma perché è collegata a questa cosa che chiaramente secondo noi è molto molto squilibrata, perché vede di fatto decidere, far decidere tutto dalla, dalla regione, dai, dai due comuni più grandi dell'Umbria, che poi possono appunto decidere tranquillamente senza che il giudizio, che il parere di un comune come quello della terza città dell'Umbria abbia sostanzialmente un'incidenza pari a zero. Quindi per questo motivo noi confermeremo questa negatività.
Non ho altre richieste, apriamo quindi la fase delle dichiarazioni di voto. Non ho richieste, quindi apriamo la votazione, grazie. Anche la consigliera Filena e il sindaco. Do lettura dell'esito della votazione, 12 voti favorevoli e 8 voti contrari da parte consiglieri Barbetti, Pizzoni, Sigismondi, Fantauzzi, Marotta, Minelli, Patriarchi, Gammarota. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Manca il consigliere Lini. Mancano Lini e Fantauzzi. Anche riguardo l'immediata eseguibilità, stesso esito, con la stessa tipologia di consigli di votanti, quindi 8 voti contrari e 12 voti favorevoli. Allora, ora procediamo con il punto all'ordine del giorno, modifica composizione commissioni consigliari. Do la parola al segretario generale, il dottor Bruno.
Lo scorso 19 settembre è stata presentata una nota al protocollo
del Comune di Foligno, con cui il consigliere comunale Michele Bortoletti, ai sensi dell'articolo 7,4 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, ha comunicato la sua volontà di distaccarsi dal gruppo misto per aderire al gruppo consigliare Forza Italia. E in calce a questa comunicazione, il capogruppo del Consiglio Consigliare, del gruppo consigliare, chiedo scusa, di Forza Italia, Daniela Flagello, ha espresso formale dichiarazione di accettazione del consigliere Bortoletti all'interno appunto del gruppo Forza Italia. La segreteria generale dell'ente, e ringrazio la Baruntini per questo, ha effettuato i calcoli in applicazione dell'articolo 9,2 del vigente regolamento, al fine appunto di garantire la presenza di tutti i gruppi con un criterio proporzionale nelle commissioni consigliari permanenti. Si è mantenuto il precedente numero totale di 13 consiglieri assegnati a ciascuna di essa, con diversa appartenenza, come di seguito indicato, come indicato appunto nella proposta. Lega 4 componenti, Fratelli d'Italia un componente, Forza Italia due componenti, Partito Democratico due componenti, Movimento 5 Stelle un componente, Patto per Foligno un componente, Foligno 2030 un componente, Gruppo Misto un componente. E adesso, Presidente, penso che sia il caso di passare la parola al Consiglio Comunale.
Sì, do la parola ai capogruppo consigliari che sono coinvolte, diciamo, nel ricalcolo, quindi la consigliera Flagello.
Sì, grazie Presidente. Allora, sì, quindi vado a comunicare la modifica delle composizioni all'interno delle commissioni consigliari permanenti. Innanzitutto, come gruppo Forza Italia, naturalmente diamo il benvenuto al consigliere Michele Bortoletti. E quindi, facendo seguito appunto alla comunicazione di distacco del gruppo misto del consigliere Michele Bortoletti per confluire nel gruppo consigliare Forza Italia in qualità di capogruppo, comunico le seguenti designazioni. Prima commissione consigliare, Flagello Bortoletti. Seconda commissione consigliare, Di Nicola Flagello. Terza commissione consigliare, Di Nicola Bortoletti. Commissione statuto, Di Nicola Bortoletti. Commissione controllo e garanzia, Di Nicola Flagello. Grazie Presidente.
Grazie, do la parola al capogruppo Lini.
Grazie Presidente. Per quanto riguarda il gruppo misto, c'è la prima commissione, la prima, la seconda e il controllo garanzia Lini, la terza commissione e lo statuto Lucangeli.
Grazie consigliere. Allora, se ci sono richieste di intervento su questo, altrimenti procediamo con la votazione e chiaramente con l'immediata eseguibilità. Non ho richieste, quindi procediamo con la votazione. Manca il voto la consigliera Filena e il consigliere Patriarchi. Anche riguardo questa pratica, voto favorevole da parte di 12 consiglieri e l'astensione da parte di 8 consiglieri: Sigismondi, Pizzoni, Minelli, Gammarota, Marotta, Barbetti, Fantauzzi, Patriarchi. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. anche riguardo l'immediata eseguibilità, stesso esito, 12 voti favorevoli e 8 voti di astensione da parte dei consiglieri Marotta, Minelli, Patriarchi, Fantauzzi, Gammarota, Barbetti, Sigismondi e Pizzoni. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, dichiaro conclusa la seduta. Grazie.